This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast. Roger Podcast presenta Stereotipart, un podcast per smentire tutti i luoghi comuni in fatto di arte. Una serie di Chiara Attanasio, Morena Rossi, Giacomo Brasca ed Alice Lopresti. I falsari sono deprecabili ciarlatani, tanto avidi quanto privi di scrupoli. In galera!
Oh no! Eccone un'altra. Devo distrarla prima che se ne accorga.
Ehi, amore, guarda lì! Una poiana appollaiata sul ramo!
Poiana? In città? Ma al più può esserci qualche gabbiano o piccione come quello lì che... guarda, una bancarella che non abbiamo ancora visitato!
Ah, già! Che bello! Non me ne ero accorto nemmeno io! Piccione traditore, se t'acchiappo! Ne abbiamo già viste 15 di bancarelle di libri usati e non hai trovato altro che muffe e acari.
Non è colpa mia se non riesco a trovarlo.
Cosa? Il Santo Graal?
Quasi. È un libro che stupidamente non comprai al tempo dell'università e ora è diventato introvabile.
Introvabile? Come sei catastrofica? Cosa c'è di introvabile nell'era dell'acquisto globale? Avanti, fuori il nome di questo autore.
Eric Hepburn. Troppo bello per essere vero, autobiografia di un falsario. Ma mi accontenterei anche di una copia originale di Il manuale del falsario.
No, sul catalogo delle librerie online non c'è. Proviamo a cercarlo tra privati. Cosa? 195 euro più spese di spedizione? E quest'altro usato arriva fino a 260 euro? Ma che è, un manoscritto miniato?
È la dura legge del mercato. La casa editrice non lo ha più ristampato, non si sa perché. E così è diventato un prodotto introvabile. Per questo spero sempre di trovarne una copia nelle bancarelle di libri usati.
Sarà pure la legge del mercato, ma come fa a esserci una domanda più alta dell'offerta per il libro di un ciarlatano?
Ciarlatano?
Ma dai, sì, come lo vuoi chiamare un falsario? Di un approfittatore? Di un ladro? Che poi, davvero criminale, scrive un libro e ci fa i soldi pure.
Ah, ci siamo svegliati i forcaioli stamani.
Senti, un falso è un falso, è un reato e chi compie reati dovrebbe pagare. E le contraffazioni andrebbero distrutte.
Sì, d'accordo, però allora dobbiamo prima accordarci su cosa sia un falso. E poi condannare Michelangelo.
Che c'entra Michelangelo ora? Lui era un grande artista, un genio, non un ciarlatano.
Già, ma ti svelo che il buon Michelangelo, in gioventù, fece un falso classico. Un cupido dormiente che ebbe cura di sotterrare tra le vigne per dargli una patina antica. Poi lo vendette a un mercante che a sua volta lo piazzò al cardenal Raffaele Riario. Finché l'inganno non fu scoperto, e allora sai che successe? Il cardinale prima si fece risarcire dal mercante e poi...
Fece incarcerare Michelangelo?
Ma che, al contrario, fece venire il genio a Roma per sfruttare il suo talento.
Ma pensa, già a quel tempo.
Il falso è antico quanto è antica la storia dell'utile. Nasce quando l'opera d'arte viene commercializzata. L'esistenza del falso va di pari passo con la storia dei collezionisti, passando spesso per il tramite dei mercanti d'arte.
Vuoi dirmi che ladro è chi ruba e chi tiene il sacco? Una sorta di concorso di colpa?
Intanto voglio dire che non tutti i falsi sono falsi. Per esempio, in Spagna, a cavallo tra 5 e 600, le opere di El Greco erano richiestissime. L'artista non riusciva a evadere tutte le richieste, quindi nella sua bottega faceva riprodurre agli allievi, sotto la propria direzione, i suoi dipinti migliori in più copie. E poi li firmava. Oggi è praticamente impossibile distinguere un originale da un falso della sua bottega. Ma possiamo definirli falsi fino in fondo, anche se erano pensati per scopo di lucro?
Considerando che l'idea era dell'artista stesso, che non si può sapere la percentuale di parti che ha dipinto lui e che poi li ha firmati, In effetti, forse potremmo definirli dei semi falsi autorizzati o delle copie numerate ante litteram.
Poi c'è la questione delle false attribuzioni. Ammettiamo che un museo acquisisca un falso Raffaello, cioè un'opera ritenuta della mano dell'artista Urbinate. Passa il tempo e si scopre che quello che è stato tradizionalmente tramandato come un Raffaello è in verità un'opera bellissima di, che ne so, Giulio Romano. Possiamo parlare di un falso Raffaello?
È più un errore di attribuzione. Ma questo Giulio Romano è almeno uno importante come Raffaello?
Per alcuni lo è anche di più. Dipende dal gusto personale. Ma il punto è quello che toccavi tu. Anche se il dipinto fosse stato di un artista ignoto invece che di un altro artista quotato, la cattiva attribuzione non è mai falsa. È appunto un errore filologico che magari ci portiamo dietro per secoli.
E anche questi non sono veri falsi, allora.
Il vero falso, come lo intendiamo noi, è piuttosto qualcosa che è stato prodotto in un'epoca diversa dallo stile che adotta e con la volontà di ingannare chi lo compra. Quando certe scuole iniziano ad andare di moda e i collezionisti iniziano a cercarne le opere, ecco che i falsari fanno capolino.
Oh, finalmente ecco gli avidi cialtroni.
Ma anche qui bisogna fare delle differenze. Sicuramente ci sono falsari avidi, come in qualunque professione del resto. Ma al giorno d'oggi i veri falsari non sono quasi mai dei cialtroni. Sono anzi persone di grande preparazione, sia stilistica che tecnica. Pensa solo a tutte le tecnologie che abbiamo oggi. Il minimo errore potrebbe essere trovato con una qualsiasi analisi dei materiali usati. Per questo, prima di mettersi all'opera, il falsario deve procurarsi dei supporti che siano credibili, anzi, originali.
Beh, certo, capisco il marmo o la pietra che non sono databili al carbonio 14 perché esistono da prima di noi, ma un dipinto del 1700 non può certo essere riprodotto su un foglio di carta fabriano preso in cartoleria. Fin qui ci arrivo anch'io, ma dove si recuperano i supporti?
Per lo più da antiquari o nei mercatini delle pulci. Compri un bel libro del 1700, prendi la prima pagina che normalmente è bianca, o ne tagli una che non è scritta tutta. Oppure prendi un dipinto coevo di scarso valore, ne gratti la superficie e voilà, ecco il supporto. E così per i colori bisogna studiare quali fossero in voga, come venivano macinati e adoperati, e poi bisogna stendere la chiara d'uovo e far asciugare l'olio. Talvolta le opere vanno messe addirittura in forno per seccare il colore a olio, che dopo secoli non può certo essere morbido e...
Un lavorone!
E questa è solo una piccola parte tecnico-stilistica, eh? Poi c'è tutto il lavoro di autenticazione, che è la parte più delicata di ricreazione della storia di un'opera d'arte.
Beh, certo, non possono essere opere piovute dal cielo se sono di grandi artisti. Le case d'asta saranno tonte, ma non fino a questo punto. Un minimo di pedigree ce lo dovranno pure avere questi falsi.
Esatto. E a questo punto sì che ci sono falsari deprecabili, che sono riusciti a manipolare il processo di validazione di un'opera, comprando certificati fasulli da autenticatori corrotti, o addirittura falsificando i vecchi cataloghi di mostre o esposizioni.
E certo, insomma, ci vuole un po' di sana deontologia anche nel mondo del falso.
Ma davvero è così? Non prendermi in giro. Per esempio, il falsario che ti citavo prima, Eric Hepburn, aveva dei saldi principi.
Mi immagino.
Ha prodotto dei falsi, ma non ha mai falsificato una firma e non ha mai pagato un esperto per autenticarli. Quando un mercante d'arte andava presso la sua bottega per vedere la sua offerta di opere autentiche, Hepburn inseriva qua e là anche qualche disegno suo. O semplicemente lasciava che l'avventore ne fosse magneticamente attratto. A quel punto, facendo il finto tonto, si limitava a chiedere, più o meno indirettamente, «Secondo lei, di chi può essere?» E lì partiva il carosello delle attribuzioni degli espertoni, che finivano per decretare seriosi che sì, era certamente un disegno di questo o di quell'altro artista. Una volta certificati con la bolla dell'esperto, ecco che i falsi avevano un bel documento del tutto autentico.
Ma se alle analisi chimiche è potenzialmente impossibile cedere, se la carta di identità di un'opera è manipolabile, come si fa a scoprire un falso?
La verità è che scoprire un falso ben fatto, in termini di concordanza stilistica e tecnica, è molto difficile, ma non impossibile. Se gli esperti fossero davvero esperti, il numero dei falsi non sarebbe tanto elevato. Il famoso critico d'arte Federico Zeri sostiene che il passato è passato e che non si riesce a interpretare il passato a partire da oggi. Anche se ti controlli, il condizionamento del tuo presente, il gusto contemporaneo, si trasferisce inconsciamente in ciò che la mano dell'artista di oggi disegna. Non c'è verso. e i veri esperti colgono questi particolari incontrollabili e si fanno venire il dubbio dell'autenticità.
E come si fa a diventare esperti? Mica c'è una scuola.
Ci vuole tanta esperienza e tanta passione. L'elemento fondamentale è stare con le opere d'arte, imparare a conoscerle. In un certo senso, amarle. Se si sta con le opere d'arte, come si sta con la persona amata e se ne coglie ogni variazione dell'umore e ti accorgi subito se qualcosa non va.
E quindi come si fermano i falsari?
Molti hanno pagato col carcere, altri sono dovuti scappare, altri hanno saldato il proprio debito con la legge, anche collaborando per trovare traffici illeciti di opere d'arte. Altri ancora hanno restituito parte del maltolto riconosciuto. Alcuni, infine, sono a piede libero e non li prenderanno mai. Chi ha pagato un prezzo più alto del dovuto, però, è il nostro caro Hepburn, morto in circostanze non del tutto chiare a Trastevere, con la testa fracassata.
Addirittura?
Sì, pare che nei giorni prima del tragico evento avesse detto a un amico di essere preoccupato per alcune telefonate che riceveva. E una sera è stato trovato morto per strada, senza che lo avessero nemmeno derubato. La questione è stata liquidata dicendo che il pover'uomo era caduto e aveva picchiato la testa. Ma i dubbi sono davvero tanti.
Beh, doveva essere finito in un gioco più grande di lui. Immagino che il mondo delle case d'asta non sia proprio un paradiso di innocenti.
E così la pensava anche Hepburn, come scrive in uno dei suoi libri. Per lui, un mercante d'arte onesto è una contraddizione in termini. E di questo mondo lui era il primo che, dichiaratamente, aveva deciso di volersi burlare.
Ma mica senza tornaconto. E tu, Madame Correttezza, non puoi difenderlo a spada tratta.
È vero, ognuno ha la sua debolezza e io ce l'ho per i sovversivi. Ma anche tu?
Io?
Tu. Ti ricordo che sei stato incollato a uno schermo per ore quando vedevi quella serie spagnola, La Casa di Carta. E perché? Eppure i criminali erano chiaramente quelli con le tute rosse da un punto di vista strettamente legale, ma avevano una deontologia, un fine più alto grazie al quale gli si perdonava anche l'obiettivo di un arricchimento personale. In storie come queste, quel che ci fa appassionare alla storia non è tanto lo scontro buoni-cattivi, ma tutto il percorso di ricerca, di studio, di astuzia che c'è dietro e che ci fa restare a bocca aperta davanti all'incredibile e multiforme ingegno umano. Buon anniversario, amore mio, è stata una serata bellissima.
E non è ancora finita, devi ancora scartare il tuo regalo.
Ma che meraviglia, cos'è? Ma, amore, ma ti sei impazzito? Ma dove li hai trovati? No, grazie.
Sono stato a lungo indeciso se recarmi in una gioielleria per una parure di brillocchi o se entrare nel dark web per una parure di libri introvabili di un falsario.
Questo sì che è vero, autentico, inimitabile, amore. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotipart@roger-podcast.com.
Stereotipart è un podcast originale Roger, dedicato a tutti voi che almeno una volta nella vita avete pensato: ma questo lo facevo anch'io. Gli autori sono Chiara Attanasio, Morena Rossi, Alice Lopresti e Giacomo Brasca. Prodotto da Carlotta Longo per Roger, laboratorio narrativo. Post produzione a cura di The Log Audio Post and Production.